recente, volevo leggere un frammento ricevuto e ripubblicato da InfoOut, abbastanza recente, del maggio del 2020, che magari ci può aiutare anche ad inquadrare la diretta che poi faremo con Francesca. In una parte di questo contributo si scriveva: parliamoci chiaro, la questione cruciale dei prossimi mesi, ricordiamo si parla di maggio 2020, a livello economico e sociale si gioca sulla materialità dei bisogni e sulla necessità di tirare avanti in un modo o nell'altro. Lo spazio per le utopie e per i discorsi di ampio respiro sembrerebbe allora molto ristretto, per non dire inesistente. Ma è proprio qui che, a mio modo di vedere, si può provare a combattere una battaglia più articolata e complessiva. Quando ci si troverà a lottare per rivendicare più welfare e maggiori diritti sui luoghi di lavoro, si dovrebbe provare ad affiancare un refrain che sottintenda la sottrazione totale e irreversibile al ricatto del lavoro. In un certo senso, o una logica rivendicativa più classica e sostanziata dalla necessità di vivere dignitosamente senza pagare i costi della crisi, va intervallato un ritornello che ribalti la logica del ricatto lavorista e lo scagli nella direzione opposta. Ora che abbiamo i mezzi per campare, possiamo iniziare a pensare a come vivere senza lavorare. Ne parliamo tra un istante con Francesca. Ciao Francesca, ci senti?
Sì, vi sento.
Ciao, allora, grazie per essere qua appunto sulle frequenze di Radio Blackout. Abbiamo introdotto brevemente l'articolo che è uscito su L'Essenziale del 13 novembre, in cui parlavi appunto di un fenomeno di grandi dimissioni. Abbiamo un po' accennato ai dati, quindi volevo farti subito questa prima domanda, ovvero in che modo vanno letti i dati che riporti in questo articolo. Per spiegarti un po' meglio, tu dici che il mercato occupazionale italiano è caratterizzato da contratti a breve termine e manodopera dequalificata. Poi però riporti delle interviste che sono di due professionisti nel loro settore, anche diciamo professionisti che appaiono molto consapevoli del proprio ruolo. Quindi volevo chiederti, diciamo, scavando un po' in questi dati, quali sono i tipi di lavoro a cui ci si ribella, se riguardano una fascia sociale più di altre, e anche se vi è una distinzione in base al genere.
Ma dunque, in Italia molte di queste giustissime domande che poni non hanno ancora risposta, nel senso che quello che si sa, si sanno due cose secondo me, appunto si sa che nel secondo trimestre del 2020, cioè del 2021 c'è stata una insomma un numero di persone vicino al 500.000 che ha dato le dimissioni volontarie. Si sa che questo è quasi il doppio di quanto è avvenuto nel 2020 e si sa che questo è in crescita del 10% rispetto a quanto è avvenuto nel 2019 e si sa che questo dato è in costante crescita da 4-5 anni in realtà, con l'eccezione del 2020. Cioè, in poche parole, secondo me, è circa dal Jobs Act che in Italia abbiamo un numero di dimissioni volontarie in crescita. Questo è il primo dato. Sulla questione di genere ci sono dei dati ancora un po' contrastanti, nel senso che i dati del Ministero del Lavoro, che sono quelli appunto che ho riportato, mostrano una predominanza di dimissioni al maschile, però poi ci sono i dati dell'Ispettorato del Lavoro che probabilmente hanno una popolazione di riferimento differente, che parlano invece di una predominanza di dimissioni al femminile. Quindi lì c'è un po' ancora da fare ordine sui dati, un ordine che richiederà un po' di tempo, nel senso che nonostante appunto sia necessario dichiarare o comunque comunicare le proprie dimissioni, poi l'analisi per settore, per macro settore eccetera, avverrà un attimo con il tempo. Quello che secondo me è un dato fondamentale, però, che si può così dedurre dal contesto italiano, è che per molti versi il mercato del lavoro italiano è in controtendenza rispetto a quello che avviene in altri paesi e pertanto questo è un dato di cui tenere da tenere in considerazione, perché abbiamo una grandissima pressione sulle dimissioni come movimento politico negli Stati Uniti in questo momento, però è vero anche che ci sono circa appunto circa diciamo 10.000 disoccupati, 10 milioni di disoccupati, 10 milioni di posti di lavoro disponibili negli Stati Uniti. Invece in Italia c'è una disoccupazione giovanile del 30%, cioè questo è un dato di fatto. E quindi secondo me è molto più difficile rassegnare le dimissioni in Italia di quanto lo sia all'estero. Le condizioni di lavoro, che questo va un pochino ai dati che citavi all'inizio, sono in continuo deterioramento ormai da moltissimo tempo. E quindi secondo me in questo contesto di ridotte alternative è un dato molto importante da tenere in considerazione il fatto che da circa 5 anni e anche in una fase post-pandemica di delocalizzazione e licenziamenti, questo è un dato che secondo me grida attenzione.
Certo, e poi volevo chiederti, in un'altra intervista hai fatto riferimento a questo fenomeno attraverso la definizione di sciopero generale non dichiarato. E è una modalità che ci fa pensare al riconoscimento di una condizione di sfruttamento che oltrepassa un po' i confini fisici del proprio luogo di lavoro, nonché quelli della produttività del salario. Volevo quindi chiederti se esiste secondo te un'analogia con gli scioperi transfemministi di questi ultimi anni e con quest'idea dell'inseparabilità del tempo di lavoro e il tempo di vita.
Direi da certi punti di vista di sì, però tenderei a non volere sovrapporre necessariamente. Intendo dire che secondo me appunto da un lato, cioè sono due cose secondo me vicine ma non necessariamente coincidenti, perché per quello che comprendo io dello sciopero transfemminista abbiamo uno sciopero dal lavoro di cura, dal lavoro di riproduzione, che anche sta a indicare appunto una gratuità diciamo data per scontato, una naturalizzazione del fatto che certo tipo di lavoro ricada storicamente soprattutto sulle donne eccetera eccetera, e quindi secondo me lì il tema è proprio la gratuità che fa ricadere su così appunto sulle donne o comunque su soggetti che poi sono stati definiti essenziali durante la pandemia una mole di lavoro troppo elevata e anche tutto il peso della riproduzione sociale della cura. Secondo me nel fenomeno delle dimissioni volontarie c'è sì questo aspetto della gratuità, ma non solo, nel senso che secondo me c'è fortemente la percezione di una come dire, non solo di un deterioramento delle condizioni di lavoro, ma anche, mi verrebbe da dire, una perdita di dignità nel posto di lavoro, perché le due interviste che citavi sono sì interviste di professionisti, quindi la cosa interessante è che anche nei luoghi di lavoro tra virgolette qualificati, o comunque anche i lavoratori che hanno un buon reddito e un buon contratto, si trovano a dover subire angherie, si trovano a dover subire vessazione, si trovano a dover subire, diciamo, tutte quelle condizioni di potere che nei luoghi di lavoro vengono generalmente poi definite come all'interno della categoria del mobbing, ma che comunque, diciamo, parlano di una gestione aziendale così autoritaria, personalistica, arbitraria, vessatoria a tutti gli aspetti. E secondo me questo è una, come dire, una evoluzione proprio del mercato del lavoro che si è fatta, diciamo, con la perdita di diritti non solo in Italia negli ultimi insomma decenni, si è fatta sempre più prone, diciamo, a contesti vessatori, e quindi in molti casi secondo me questo movimento risponde a una necessità o anche a un'impossibilità di combinare o di mantenere, di proteggere una propria dignità nel luogo di lavoro, al punto che l'unico strumento per ribadirla è quella di andarsene. E questa cosa, appunto, per chi segue anche un pochino il dibattito negli Stati Uniti, balza all'occhio. Secondo me è un tratto importante, perché non si tratta soltanto di sfruttamento, di gratuità, si tratta proprio di violenza subita nel luogo di lavoro, insomma, e quindi sono, secondo me, aspetti molto molto importanti da considerare, da osservare e di cui prendere atto.
Certo, e rispetto a questa cosa che ci dicevi, appunto nelle interviste, nelle ricerche che immagino tu stia facendo per studiare il fenomeno, si ritrova anche un senso magari di estraneità ai valori di una società che appunto ti dice che comunque per restare al passo devi subire determinate cose, determinate vessazioni, un carico di lavoro eccessivo, e se questa queste ragioni, no, che tu rintracci nei lavoratori e nelle lavoratrici, secondo te possono, possiamo immaginarci che a un certo punto si condensino un po' in una ragione comune, in un immaginario comune?
Sì, secondo me questo è molto, cioè, è auspicabile, ed è per certi versi un pochino quello che si vede accadere oltreoceano, e sono molto d'accordo appunto con le cose che dicevi, nel senso, quello che si vede accadere oltreoceano è che appunto circa, per esempio, i settori, lì abbiamo la ristorazione, abbiamo il commercio, quindi abbiamo commessi, camerieri, bariste, oltre che, insomma, diversi tipi di professionalità che ragionano su questo processo esplicitamente per mettere sotto pressione i datori di lavoro, dicendo: siamo arrivati a livelli di insostenibilità delle condizioni lavorative, per cui abbiamo, diciamo, è una forma di protesto, uno sciopero generale non dichiarato, come dicevamo prima, che esprime proprio innegabilmente un vero e proprio conflitto, un vero e proprio conflitto di classe, nel senso che è esplicito l'antagonismo rispetto appunto ai datori di lavoro, che però in questo processo riesce anche a creare alleanze, cioè riesce a tagliare attraverso, diciamo, luoghi di lavoro differenti. Pertanto non si tratta di un movimento corporativo, ma al contrario ci sono appunto i settori più disparati, diciamo, in questo processo, in questo dialogo di fatto che sta mettendo in relazione tra loro lavoratori, cioè varie centinaia di migliaia di lavoratori di contesti diversi. E secondo me questo appunto è una cartina tornasole, è un grido d'allarme, è una sveglia, diciamo, sul fatto che le condizioni di lavoro si sono deteriorate già troppo oltre il limite dell'accettabilità, e però su questo getta anche, diciamo, uno sguardo sul futuro, perché laddove nasce anche dalle riflessioni avvenute nell'isolamento della pandemia, questo dice: il lavoro del futuro non può essere così, il lavoro del futuro deve andare in un'altra direzione: settimana più corta, salario minimo, riduzione delle ore di lavoro, e fine a quel tragico processo per cui ci sono persone in burnout perché non ce la fanno più, lavorano troppo, e persone disoccupate. Il vecchio slogan degli anni 70, lavorare meno, lavorare tutti, non è mai stato più attuale.
Certo, sì, è impossibile anche non pensare a quello che ci dicevano in un'altra diretta di qualche settimana fa, soprattutto riguardo agli Stati Uniti, all'assottigliamento progressivo della classe media. Per questo ti chiedo: è immaginabile che questo tipo di tendenza possa anche creare, diciamo, un'offensiva, nella misura in cui magari c'è tutto un bacino di persone più sottoposte al ricatto del lavoro, e che quindi verrebbero utilizzati, diciamo, come sostituzione, soprattutto nei contesti in cui occorre una manodopera poco qualificata. Non so se è capita la domanda.
Penso tu intenda se questa offensiva, diciamo, può venire rovesciata in una sorta di nuovo dumping salariale perché chi se ne va lascia spazio, magari chi è disposto a prendere quei posti di lavoro, era questo che intendevi?
Sì, sì.
Ma non lo so, questo ovviamente dipende sempre dalla capacità di organizzazione trasversale del lavoro da un lato, e dipende anche dalle pressioni della vita, perché è evidente che in un'epoca in cui come dire, gli affitti aumentano sempre di più e in Italia i salari diminuiscono, è evidente che il lavoro è preso in una morsa che è sostanzialmente un ricatto. Però appunto a me piace vedere il fatto che appunto in altri paesi è un'offensiva, nel senso che la pressione sui datori di lavoro è reale, cioè basta pensare. Biden qualche mese fa a un certo punto ha detto: non trovano lavoratori, li paghino di più. Cioè, più o meno, appunto, anche quando ora si parla di inflazione per varie ragioni, però è evidente che il mondo del lavoro sta mettendo pressione sui datori di lavoro perché aumentino i salari. Cioè, in questi forum di discussione dei lavoratori ci sono dialoghi riportati, appunto processi auto-organizzativi, non solo in cui per esempio tutti i lavoratori di un McDonald's se ne sono andati, tutti i lavoratori di un Burger King se ne sono andati nello stesso giorno, il famoso cartello fuori dal Burger King del Nebraska: ci dimettiamo tutti, ci scusiamo per il disagio. Questa è evidente che è una forma di pressione forte sul datore di lavoro, che poi quello stesso datore di lavoro appunto possa assumere persone per salari più bassi è certamente possibile. È chiaro che però in un contesto in cui è sui giornali il fatto che non c'è manodopera perché al momento è ingovernabile, e questa ingovernabilità dipende da una presa di coscienza collettiva del fatto che le condizioni sono semplicemente inaccettabili, allora mi viene da pensare che si possa spingere al rialzo la negoziazione, che si possa appunto. Un altro esempio dell'altro giorno era questo lavoratore che ha detto: il mio capo mi chiede di andare a lavorare il sabato, e mostrava la sua risposta, era: se triplichi in buona sostanza la mia paga nel giorno di sabato, bene, se no ci vediamo, per la solita paga di $13 all'ora ci vediamo lunedì. Quindi appunto queste sono tutte forme di negoziazione al rialzo, e mi fa pensare che si possa fare, si può fare, però dipende ovviamente dalla volontà politica e dalle pressioni che intervengono, insomma, però già
certo, e dalle forme di solidarietà e di alleanza che possono nascere tra lavoratori e lavoratrici.
Certo.
Grazie Francesca. Senti, ti chiedo se hai qualcos'altro, un'ultima cosa che ti era venuta in mente magari da aggiungere.
Ma non su due piedi,
non per forza.
No, No, solo che appunto secondo me il dialogo che questo ha innescato nel mondo del lavoro trasversalmente ai settori è il punto più importante di questo processo, che è politico, non è individuale. È lì secondo me appunto il tratto fondamentale di quello che avviene negli Stati Uniti, di cui ha senso parlare e che avrebbe senso replicare.
Perfetto, grazie mille Francesca. Allora, grazie. A risentirci.
A presto, grazie mille a te e a voi.